Il messaggio che dobbiamo studiare oggi, fratelli e sorelle, è il messaggio dell'Apocalisse alla chiesa di Smirne. Vogliamo leggere il testo in Apocalisse capitolo 2, dal versetto 8 al versetto 11. E all'angelo della chiesa di Smirne scrivi: queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione e la tua povertà, ma pure sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, perché siate provati, e avrete una tribolazione di 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà punto offeso dalla morte seconda. Il messaggio alla chiesa di Smirne, dopo il messaggio alla chiesa di Efeso, è un messaggio anche molto importante. Diciamo prima di tutto due parole sulla città di Smirne. Smirne era celebre per la bellezza della sua posizione. Gli antichi la chiamavano ornamento dell'Asia. Situata sul litorale del mare Egeo, a una 15 chilometri a nord di Efeso, era il luogo di nascita del più grande poeta greco, Omero. Smirne è sopravvissuta agli avvenimenti della storia ed esiste ancora oggi sotto il nome turco di Izmir. Poche città conobbero come Smirne assedi, massacri, terremoti, incendi e calamità di ogni genere. Abbiamo detto che ogni messaggio alle chiese dell'Apocalisse è in realtà un messaggio alle diverse epoche della Chiesa cristiana, dalla sua fondazione al ritorno di Cristo. E non c'è soltanto un messaggio per la Chiesa attraverso i secoli, quindi, ma c'è anche un messaggio per ogni credente che attraversa gli stessi problemi. Abbiamo detto che la Chiesa di Efeso era la Chiesa del tempo apostolico, la Chiesa delle grandi vittorie, ma già dove si incominciava a insinuare il bacillo dell'apostasia. Perché purtroppo la Chiesa ideale su questa terra non esiste, non esisterà mai. Lo dico per quelli che sono gli accusatori della Chiesa e che trovano sempre da dire, e ne hanno materiale, parlando delle sue imperfezioni. La Chiesa militante è la Chiesa di oggi. La Chiesa trionfante sarà la Chiesa che ha superato i problemi di questa vita ed entrerà nell'eternità. Allora sarà la Chiesa senza difetto. Ma la Chiesa è fatta di difetti. Che epoca copre il messaggio alla Chiesa di Smirne? E vi ricordo che ogni testo di introduzione alle varie chiese contiene queste parole: all'angelo della chiesa di Smirne, all'angelo della chiesa di Efeso, e così via. Cosa vuol dire? La parola angelo in greco vuol dire messaggero, quindi si tratta di un messaggio particolarmente rivolto ai dirigenti della chiesa e per estensione di significato a tutta la chiesa, ma particolarmente ai membri responsabili, cioè ai pastori, agli anziani, eccetera. Se Efeso racchiude il primo secolo come tempo ecclesiastico, Smirne racchiude il secondo e il terzo secolo dell'era cristiana. In seguito al declino spirituale sopraggiunto in seno alla chiesa di Efeso, il Signore le toglie il suo candelabro e lo affida a Smirne, alla quale veniva affidata la missione di portare avanti la fiaccola della verità. Si tratta del secondo periodo della storia della Chiesa, quello delle grandi persecuzioni imperiali. È la Chiesa della sofferenza, è la Chiesa delle catacombe, è la Chiesa delle grandi persecuzioni, è la Chiesa delle morti in massa degli anfiteatri. È una Chiesa che soffre terribilmente. Quanto tempo ha sofferto la Chiesa in quel periodo? Chi è stato il primo a scatenare come imperatore le grandi persecuzioni imperiali romane contro la Chiesa? È stato Nerone. E quando si parla di questi 10 giorni, i commentatori vedono le 10 grandi persecuzioni imperiali o anche gli ultimi 10 anni dell'ultima persecuzione avvenuta sotto Diocleziano. Quindi secondo periodo della storia della Chiesa, quelle delle persecuzioni imperiali che vanno dal 95 fino al 313, se noi facciamo partire la persecuzione in rapporto al culto dell'imperatore Diocleziano. Ma come si è detto, il primo a scatenare la persecuzione è stato Nerone. 10 giorni, cioè 10 anni, dal 303 al 313, l'ultima grande persecuzione, oppure queste 10 grandi persecuzioni dei 10 imperatori che l'ebbero scatenata. L'ultima e la più grande persecuzione, ripeto, quella scatenata da Diocleziano. Le strade dell'impero echeggiarono di questo lugubre grido: i cristiani ai leoni, uccidete i cristiani. Per quale motivo dovevano essere uccisi i cristiani? Erano dei nemici dell'impero? No, ma li facevano passare per nemici dell'impero. Erano dei disonesti? No, i cristiani non sono disonesti. Erano dei ladri? No, il cristiano è una persona che non ruba. Allora perché erano messi a morte? Perché davano fastidio. Sempre i cristiani hanno dato fastidio, danno e daranno fastidio fino alla fine dei tempi, fino a quando il nostro Signore ritornerà. Perché le tenebre non vanno d'accordo con la luce e la luce dirà dalle tenebre. Quando una persona si comporta onestamente, fa vedere che gli altri non si comportano onestamente. E allora questo non suscita simpatie, suscita invidie, suscita antipatie, suscita opposizione. Quindi non è possibile vivere una vita cristiana senza andare incontro a piccole e grandi persecuzioni, più grandi che piccole. Se c'è qualche cristiano che pensa di vivere una vita coerente cristiana e di non andare incontro all'opposizione, non ha capito niente. Non si possono mettere d'accordo le due cose, la professione di cristianesimo e le lodi, gli allori, i complimenti, eccetera. No, saranno falsi se ve li fanno. Ma il cristianesimo è così. Ora, vediamo prima di tutto il significato della parola Smirne. E nella Bibbia i nomi, sia nomi di uomini o di donne o di città, di località, hanno sempre un significato. Significato di Smirne: sofferenza sotto la persecuzione. Il nome di Smirne trae origine dalla mirra e significa un tempo amarezza e odore soave. La mirra è una sostanza aromatica, amara, ma il profumo è gradevole. Veniva usata anticamente per imbalsamare il corpo dei defunti. Quindi anche nel significato c'è il senso della morte, il senso della sofferenza, ma anche il senso della gratitudine, il senso della fedeltà, il senso della fedeltà fino alla morte. A questa chiesa che cosa dice il Signore? C'è un elogio. Io conosco la tua tribolazione, versetto 9, la tua povertà, e infatti la Chiesa era povera. Vi ricordate il grido di Savonarola nella Firenze del XV secolo? Savonarola gridava: quando i calici erano di legno, i vescovi erano d'oro. Voleva dire, quando la Chiesa era povera, e qui vediamo la Chiesa veramente povera, perseguitata, gli uomini che la guidavano erano uomini d'oro. E Savonarola soggiungeva, ironicamente, adesso che i calici sono d'oro, cioè la Chiesa era una Chiesa trionfante nel senso umano però, non in quello divino, la Chiesa era ricca, i calici erano d'oro, odorati, i vescovi sono diventati di legno. Quindi potete immaginarvi la faccia dei vescovi e la faccia del Papa di quel tempo, che si chiamava Alessandro Borgia, Alessandro VI. Quindi, io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, ma pure sei ricco di fede, sei ricco di spirito, sei ricco di possibilità, sei ricco di sofferenza, sei ricco di attaccamento ai principi. E le calunnie lanciate da quelli che dicono essere giudei e non lo sono. Quindi anche in questa Chiesa, in cui c'è la povertà, c'è la persecuzione, c'è la fedeltà, si insinua sempre il bacillo, che poi vedremo al tempo di Pergamo, purtroppo si sviluppa in una malattia che non è ancora finita. Non temere da quello che dovrai soffrire. Non temere. L'elogio di Gesù per Smirne: perseveranza nelle tribolazioni e ricchezza spirituale. Lo stesso contrasto, ma in senso opposto, purtroppo, si trova nella chiesa di Laodicea, che dice di essere ricca e invece è povera. Qui è povera e invece è ricca. Ed è l'unica chiesa, Smirne, non dimentichiamo, è l'unica chiesa alla quale Gesù non rimprovera nulla. Cosa poteva rimproverare? È una chiesa bagnata dal sangue dei martiri. È una chiesa costretta a rifugiarsi nelle viscere della terra per adorare il Signore secondo coscienza. C'è soltanto un invito, un'esortazione del Signore: sii fedele, continua a essere fedele fino alla morte, allora io ti darò la corona della vita. E mi sembra che questo invito alla fedeltà significhi questo un tempo: sii fedele fino alla morte, nel senso che sii fedele fino a quando il Signore ti darà la vita, perché sarai perseguitata. Smirne, non dimenticare. Non ti tolgo la persecuzione, permetto che ci sia questa persecuzione. Se tu sei fedele sarai perseguitata fino a quando il Dio ti darà la vita. Sii fedele fino alla morte vuol dire fedele al punto di dare la vita per Gesù Cristo. Ed è questo che noi, forse lontani nel tempo, non riusciamo a comprendere, noi che siamo circondati da una certa libertà, anche se è vero che in certi paesi non c'è libertà, noi godiamo di libertà religiosa, non riusciamo a capire come quelle persone fossero così fedeli, come quei fratelli, quelle sorelle del secondo e del terzo secolo fossero così fedeli al costo della vita. Morivano persone giovani, giovanissime, morivano persone nella maturità, nel pieno delle forze della maturità, morivano persone anziane, ma non rinunciavano alla loro fedeltà a Cristo. Queste persecuzioni avvenivano privatamente, avvenivano pubblicamente. A volte il persecutore invitava il perseguitato, che fosse un ragazzo, una ragazza, un uomo, una donna di età, a spargere sul braciere che c'era lì sul tripode dell'incenso in onore al Dio imperatore, perché a partire da Diocleziano veniva adorato come un dio. Ecco perché si chiamava il divo Diocleziano, il divo Cesare, che era il titolo onorifico che si dava all'imperatore. E allora con questi granelli d'incenso messi lì a bruciare sul braciere, voleva dire rendere omaggio all'imperatore, agli dei di Roma. Che sarebbe bastato? Bastava un pochino lì, una manciatina di questi granelli di incenso e basta. Qualcuno avrebbe potuto dire, sì, io lo faccio così, ma lo faccio mica col cuore. Col cuore posso dire, ma chi me lo fa fare? Io rimango fedele a Cristo. Sì, ma se tu rimani fedele a Cristo lo devi dimostrare, perché quell'altro che vede che tu getti l'incenso sul tripode non capisci che tu hai questo arrière-pensée, hai questo pensiero nascosto in te. Quello vede quello che tu fai. E questo è un monito per noi. Noi dobbiamo essere fedeli in ogni cosa. Non dobbiamo dare scandalo, cattivo esempio agli altri, altrimenti gli altri che dicono? È come tutti gli altri. Ma mi facciano il favore questi qua. Fanno un mucchio di discorsi e poi nella pratica fanno come gli altri. Sii fedele fino alla morte ed io ti darò la corona della vita. Ecco, io credo che le parole ripetute per la Chiesa di Smirne, e ripetute non soltanto per la Chiesa di Smirne, ma per la Chiesa in tutti i tempi, ma per noi individualmente, erano quelle che l'Apostolo Paolo pronunciò nella prigione di Roma poco prima della sua morte. Leggiamo Seconda Timoteo capitolo 4 dal versetto 6 al versetto 8. Quanto a me, io sto per essere offerto a mo di libazione, e il tempo della mia dipartenza è giunto. Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, osservata la fede. Dal rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amata la sua apparizione. Che belle parole. Queste parole le abbiamo letto tanti anni fa, 30 anni fa, le abbiamo letto nel carcere mamertino, 42 pastori e insegnanti, alla vigilia del nostro viaggio in Medio Oriente, che ci avrebbe fatto toccare l'Egitto, Israele, la Siria e poi al ritorno la Grecia. E eravamo in 42, quindi questa prigione è abbastanza angusta, diciamo poco più della metà di questa cappella. E lì abbiamo letto questo testo, che infatti si vuole che l'Apostolo Paolo sia stato prigioniero nel carcere mamertino, un carcere fetido, maleodorante, perché è costruito sopra una cloaca. E poi abbiamo cantato «Sino alla morte saremo fedeli», un inno che si canta poco, si cantava di più, è l'inno 264. E io mi ricordo che la guida, una professoressa, una signorina, che ci accompagnava a visitare alcuni luoghi celebri di Roma, rimase esterrefatta, mi si avvicinò e mi disse: ma chi siete voi? Siamo dei pastori della Chiesa Adventista, degli insegnanti, dei professori delle nostre scuole. A sentire cantare 42 uomini che cantano questo inno sotto quella volta che si poteva toccare alzandosi sulla punta delle dita, io ho ancora la pelle d'oca adesso, una testimonianza che abbiamo dato. Sino alla morte saremo fedeli. E Paolo rimase fedele. Il Signore non mandò un angelo a fermare la spada, come lo mandò ai tempi di Abramo a fermare il coltello che sarebbe sceso e avrebbe ucciso suo figlio Isacco. Il Signore lasciò che la spada, la scure del boia, calasse e troncasse la testa dell'Apostolo Paolo. Una vita conclusa nel sangue. E il messaggio che viene da quegli uomini, da quelle donne dei primi secoli, è il messaggio sii fedele fino alla morte. E l'Apostolo vedeva questa corona della vita che ogni credente serberà, aspetterà, riceverà nel giorno in cui il Signore apparirà. E questo fa capire che l'Apostolo non pensava di ricevere subito la corona della giustizia al momento della morte, come vogliono tanti. No, la corona la si riceverà quando tornerà Gesù alla resurrezione. E infatti l'Apostolo dice: questa corona che il Signore, che è giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amata la sua apparizione. Fratelli e sorelle, è un messaggio per noi individualmente, un messaggio che ci viene da questa Chiesa tribolata, alla quale Gesù non rivolge nessun rimprovero, ripeto, ma ricorda certamente, e ricorda anche a noi, le parole che disse prima di morire, circa la persecuzione. Giovanni capitolo 15, dal versetto 18 al versetto 20. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma perché non siete del mondo, ma io vi ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Ricordatevi della parola che io vi ho detta: il servitore non è da più del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Quindi la persecuzione fa parte della vita del cristiano. E l'Apostolo Paolo dirà: tutti quelli che vogliono vivere in Cristo piamente saranno perseguitati. Leggiamo ancora un testo, Seconda Timoteo, prendiamo l'esempio dell'Apostolo Paolo, che è un esempio straordinario. Seconda Timoteo capitolo 1, dal versetto 8 in poi, sempre nella sua ultima epistola: non avere dunque vergogna della testimonianza del Signore nostro, né di me che sono in catene per Lui. C'erano di quelli che forse si vergognavano di avere a che fare con un vecchio apostolo in prigione. Forse non soltanto si vergognavano, ma avevano paura di andarlo a trovare, perché rischiavano l'arresto, rischiavano la persecuzione. Ma soffri anche tu per l'Evangelo, sorretto dalla potenza di Dio, il quale ci ha salvati e ci ha rivolti una santa chiamata, non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponimento e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo, in vista del quale io sono stato costituito banditore e apostolo e dottore. Ed è pure per questa cagione che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono persuaso che egli è potente da custodire il mio deposito fino a quel giorno. Guardate come ritorna nelle epistole dell'Apostolo Paolo questa frase: io non mi vergogno. A chi la scriverà questa frase? Proprio ai fratelli di Roma, nell'introduzione alla sua grande epistola. Io non mi vergogno. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche a quel tempo, e lo abbiamo visto, Efeso, la chiesa primitiva, era una grande chiesa, ma non immune da pericoli, da apostasie, da rinnegamenti. Io non mi vergogno. Fratelli e sorelle, credo che queste parole debbano essere sottolineate oggi più che mai, perché oggi il mondo schernisce i figli di Dio, il mondo li deride, e bisogna essere capaci di ricordarci l'espressione che è contenuta nell'Epistola agli Ebrei: bisogna patire come gli uomini del passato scherni e flagelli. Flagelli abbiamo capito, perché il cristiano deve essere perseguitato, per forza è perseguitato, perché altrimenti non è un cristiano. Ma gli scherni? Sì, anche gli scherni fanno parte delle persecuzioni. E forse queste ferite dovute alla derisione, dovute al dileggio dei non credenti verso di noi, fanno più male delle botte materiali. Io mi ricordo qualche anno fa di aver avuto anch'io 20 anni, ho colportato per molto tempo, a quel tempo c'erano quasi tutti i libri religiosi, e una signora non più giovane mi ascoltò pazientemente mentre facevo la presentazione del libro, parlavo di Gesù, parlavo del ritorno di Cristo, poi con uno sguardo di compassione mi fa: ma vada a ballare, ma non si vergogna lei a questa età di parlare di queste cose? Una donna. Voi che avreste risposto? Io ho dato una certa risposta, non so se è stata, ma sa lì bisogna rispondere, Non mi sono offeso, certo. Ho detto: signora, ma mi meraviglio che lei dica queste cose, lei è una donna, si dice che la religione è più seguita dalle donne che dagli uomini, però si dà il caso che a me ballare non piace. Poi io credo in quello che dico, perché se non credessi sarete a prendere a bastonate dicendo quello che dico. Poi signora, io credo che lei invece dovrebbe riflettere. E la frase me la disse in un tono, mi parve di capire, che volesse dire: avessi io i suoi anni, e invece gli anni erano passati. Questa signora non ci sarà certamente più, perché insomma sono diventato vecchio io. Ecco, per dire, no? Non bisogna vergognarsi dell'Evangelo e dobbiamo rimanere fedeli, perché c'è scritto, e con questo concludo, Luca capitolo 9 versetto 26, sono parole di Gesù, vi ricorderete, Luca 9:26, perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figliuol dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Quando Gesù Cristo ritornerà, riconoscerà quelli che non si sono vergognati e riconoscerà per contro quelli che si sono vergognati. Qual è il messaggio che viene dalla chiesa di Smirne e che è un monito per i credenti di tutti i tempi? Sii fedele fino alla morte. Che noi, fratelli e sorelle, in mezzo alle prove nostre, anche se non sono le prove di Smirne, possiamo dire come l'Apostolo Paolo: io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, che ha dato la sua vita per me. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. In fondo, fratelli e sorelle, che cosa ambiamo noi se non a questa corona della vita, che è il premio finale? Che giorno straordinario sarà quel giorno in cui noi avremo questa corona che ci verrà messa sul capo dagli angeli, che però noi toglieremo e butteremo ai piedi di Gesù Cristo e diremo: a te, Signore, la gloria, non a noi. Noi abbiamo fatto soltanto quello che potevamo fare, non si poteva fare diversamente. Avendo confessato la nostra fede in te, ti ringraziamo perché sei stato con noi fino alla fine. Siamo stati fedeli fino alla morte. Che Dio ci aiuti e Dio ci benedica, è il mio augurio e la mia preghiera. Amen.